Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Santa Mater Misericordiae, ora pro nobis. Il nostro affettuoso benvenuto a tutti voi qui convenuti nella Basilica di Santa Maria Immacolata in Roma. Oggi, nonostante tutte le deviazioni, possiamo dire, degli autobus, e naturalmente le situazioni che si il grande che hanno organizzato il convegno per la famiglia al Circo Massimo, e siamo perciò così. Benvenuto a voi allora per l'ottavo sabato mariano della serie dedicata a Maria Madre di Misericordia nel Giubileo straordinario della Misericordia, e un cordiale saluto a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Tiene oggi la lezione il padre Denis Kulandaisami, servo di Maria, professore di Sacra Scrittura alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum, una delle nostre migliori speranze per il futuro. Il tema che egli ci propone è un tema tante volte ricordato da Papa Francesco nel suo Magistero e anche nella bolla di indizione del Giubileo della Misericordia. Cito il tema che ci propone: la misericordiosa, oppure se vogliamo dire la madre di misericordia, nella visitazione e alle nozze di Cana, i due eventi manifestativi della tenerezza e della premura materna della Vergine Maria. Padre Denis li ha lungamente approfonditi, e li che studia in particolare il Nuovo Testamento, e oggi ce ne offre una sintesi veramente pensata e facile. Grazie padre Denis, a te la parola.
Carissimi fratelli e sorelle, prima di tutto vorrei ringraziare padre Ermano Toniolo, che organizza insieme alle sorelle delle figlie della Chiesa questo sabato mariano ormai da diversi anni. È un momento di preghiera, è un momento bello, un momento di condividere le nostre riflessioni su Maria Santissima, la Madre di Dio e la nostra Madre. Ringrazio anche le suore che ci hanno accolti qua, che sono veramente persone che lavorano, fanno grande servizio a Maria Santissima e a tutta la Chiesa. E ringrazio anche ciascuno di voi che siete venuti qua per partecipare in questo incontro e riflettere insieme su Maria, Madre di Misericordia. Come padre Ermano Toniolo ha presentato il tema, Maria, Madre di Misericordia, nella Visitazione e nelle nozze di Cana. Sono due brani molto belli, molto importanti nei Vangeli, che parlano proprio della misericordia di Maria. Maria dimostra la sua misericordia nel suo servizio verso Elisabetta, verso quelle persone che erano radunati nelle nozze di Cana. Prima di entrare in questi due brani, vorrei fare una premessa, cioè vorrei parlare, come una parte introduttiva, sul concetto biblico della misericordia. Forse avrete sentito nelle conferenze precedenti, vi avranno parlato, però io vorrei ricordare in modo molto breve che cosa è la misericordia per la Bibbia. Noi sappiamo che la misericordia è attributo esclusivo di Dio nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento, nel libro di Esodo, capitolo 34, versetto 6, Dio Yahweh si manifesta a Mosè dicendo che io sono un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, pieno di amore per il suo popolo. Ecco, Dio si presenta come un Dio misericordioso. Il Papa Francesco addirittura ha coraggio di dire che il nome di Dio è misericordia. No? Dio è misericordioso, questo è il primo attributo suo, una delle caratteristiche più importanti di Dio Yahweh, il nostro Dio, secondo l'Antico Testamento. Nella Sacra Scrittura la misericordia è un tema molto importante, come dicevo, perché è la qualifica del nome stesso di Dio. Perciò noi, che siamo stati creati nell'immagine di Dio, siamo chiamati ad essere misericordiosi sull'invito di Gesù. Luca capitolo 6, versetto 36. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Noi siamo chiamati a imitare Dio, il suo primo attributo, la misericordia. E Maria è la donna che ha sperimentato per eccellenza la misericordia di Dio, come viene descritta nei Vangeli. Perciò i fedeli invocano Maria come madre o regina della misericordia nella preghiera Salve Regina, ormai conosciamo in memoria, abbiamo cantato tantissime volte Salve Regina Mater Misericordiae. Ecco, per questo i fedeli la invocano come madre di misericordia. Giovanni Paolo II afferma che Maria è anche colei che in modo particolare ed eccezionale, come nessun altro, ha sperimentato la misericordia. Lo dice nella sua lettera enciclica Dives in Misericordia del 30 novembre 1980, numero 9. Diversi temi articolano nell'Antico Testamento il concetto di misericordia. Sono tante diverse parole che sono usati dagli autori per definire il concetto di misericordia. Hesed si può tradurre come grazia, benevolenza, amore fedele. Un'altra parola importante è emet in ebraico, solidità e sicurezza, hanan, magnanimità, benevolenza, hamal, perdonare, manifestare misericordia, hus, misericordia e commiserazione. Basta leggere la nota numero 52, relativa al numero 4 della terza parte del documento Dives in Misericordia. Ecco, questo numero offre una bellissima sintesi dei termini dell'Antico Testamento che descrivono il concetto della misericordia di Dio. Il Dio dell'Antico Testamento si è rivelato a Mosè e al suo popolo come un Dio misericordioso. Rehem, la parola che significa viscere, no? Un amore viscerale, un amore che viene dalla profondità del suo essere. Il Dio dell'Antico Testamento per questo si rivela come Dio misericordioso. Il popolo di Israele è la testimonianza originaria della misericordia divina. Israele non è solo oggetto della misericordia di Dio, tante volte come noi pensiamo, è anche vero, ma è anche chiamato a farsi soggetto di misericordia, è chiamato ad avere misericordia verso gli altri. Maria di Nazareth è personificazione di Israele, come Israele fu privilegiato di godere la misericordia di Dio, Così anche Maria è piena di grazia, figlia di Israele e madre del Messia. Maria di Nazareth è la donna esemplare in cui giunge a compimento la misericordia di Israele, riflesso della misericordia divina. Posta al centro tra la prima e la seconda alleanza, Maria riassume e traduce nella sua storia personale e singolare la misericordia di Dio, nella sua duplice dimensione ricettiva e attiva, in quanto contemporaneamente ne è destinataria e soggetto come Israele. Maria rispecchia il popolo di Israele. Perciò Maria esalta Dio misericordioso per il suo intervento nella sua vita personale e anche nella storia di Israele. Come concetto di misericordia nel Nuovo Testamento abbiamo diversi riferimenti, non solo nel Vangelo di Luca, che è per eccellenza un Vangelo di misericordia. Sappiamo che il Vangelo di Luca ci offre 3 parabole di misericordia. Il Vangelo di Luca, proprio il suo tema centrale, la misericordia di Dio, che si è manifestato in Gesù Cristo. Anche gli altri Vangeli parlano della misericordia di Dio. Il Vangelo di Marco usa solo una volta la parola misericordia, nel capitolo 5, 19 e 20. Ma Marco pone in evidenza un aspetto importante per noi. Gesù chiede di annunciare la misericordia ricevuta. Non deve rimanere una cosa nascosta in noi. Poi Matteo per 2 volte usa questa parola misericordia per contestare ai farisei il loro formalismo. Usa la frase «misericordia io voglio, non sacrifici», che riprende il profeta Osea, capitolo 6, versetto 6, «perché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti». Vedete la misericordia che importanza ha? Dio, più che del nostro sacrificio, vuole la misericordia. Qual è il sacrificio più gradito a Dio? Ecco, così Matteo 5 e 7, no? Anche lì Matteo parla, beati misericordiosi, perché troveranno misericordia. E il Vangelo di Giovanni non affronta il tema della misericordia in modo altrettanto esplicito, ma è evidente la considerazione della misericordia di Dio. Noi soffermeremo su 2 brani. Detto fatto questa introduzione al tema, adesso potete avere un'idea di che cosa è la misericordia secondo l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Ora vogliamo proprio entrare in questi 2 brani. Incominciamo con la visitazione. Luca, capitolo 1, versetto 34-45. Ecco, ora leggo il brano, anche se noi abbiamo ascoltato diversissime volte, meglio ascoltare di nuovo per capire ogni parola. Capitolo 1, versetti 39-45. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunge in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». E poi segue il Magnificat, il cantico per eccellenza, no? Il cantico di Maria. Maria canta la misericordia di Dio. nel Magnificat, quella è la seconda parte di questa, dalla parte della Visitazione. Ecco, possiamo dire che il brano che abbiamo appena ascoltato è il gioiello dell'incontro di due madri. È un gioiello, questo piccolo racconto dell'incontro di due madri. L'evangelista Luca dice che Maria si mise in viaggio in fretta, versetto 39. Alcuni biblisti lo traducono: Maria si mise in cammino con sollecitudine. Fare una visita è un atto di carità, perché Maria si affretta verso il paese di Elisabetta. Perché fa questo viaggio? Il motivo più alto dell'affrettarsi di Maria è il motivo della carità soprannaturale. Lo zelo per servire la sua cugina la spinge ad andare in fretta. Ecco, Maria che ha ricevuto la misericordia di Dio nel brano precedente, nell'Annunziazione, la vuole condividere, la vuole dimostrare, la vuole riflettere questa misericordia di Dio nel suo atto concreto di questa visita alla sua Elisabetta cugina, alla sua cugina Elisabetta. Il cuore di Maria è sempre orientata a servire gli altri che sono in bisogno. In questo incontro di queste due madri, Elisabetta e Maria, si manifesta qualche cosa di straordinario che ci lascia trasportare dalla fantasia. È un incontro di amore. È un incontro dove questi due bambini che sono nel grembo si capiscono. Ecco, il bambino nel grembo si esalta di gioia. Da parte di Maria è un incontro in cui lei compie un servizio di carità e si culmina con il canto di Magnificat, dove Maria canta la misericordia di Dio. È un incontro unico tra due madri che noi troviamo in tutti i Vangeli, un incontro di amore, di un incontro dove la misericordia di Dio che ha riempito Maria ora viene messa in atto, in un atto concreto di carità e di servizio. Il saluto di Elisabetta, quando noi riflettiamo, meditiamo, contempliamo su questo saluto di Elisabetta, ci viene da ricordare un altro avvenimento dell'Antico Testamento, perché Elisabetta rappresenta l'Antico Testamento che termina e Maria il nuovo che inizia. L'Antico Testamento accoglie il nuovo con gratitudine e fiducia, riconoscendo in esso il dono gratuito di Dio che viene a realizzare e completare qualsiasi aspettativa della gente. Nell'incontro delle due donne si manifesta il dono dello Spirito che fa che la creatura salti di gioia nel seno di Elisabetta. La buona novella di Dio rivela la sua presenza in una delle cose più comuni della vita umana: due donne di casa che si scambiano la visita per aiutarsi. Visita, gioia, gravidanza, bambini, aiuto reciproco, la famiglia, per cantare la grande misericordia di Dio. Ecco, tutte queste tematiche importanti viene presentata dall'Evangelista Luca in questo brano. Vedete che ricco questo brano, che quando noi leggiamo per la prima volta sembra che racconta un incontro di due madri, una saluta all'altro, poi canta il Magnificat. Non è un brano così semplice, ha una teologia profonda, ha un significato teologico che noi non possiamo mai finire a parlare, perché è un brano ricco. Basta prendere solo il Magnificat, possiamo parlare giorno e giorno, perché è un cantico che che raccoglie, che presenta tutta la storia del popolo di Israele e anche la storia personale di Maria Santissima. Maria canta la misericordia di Dio. Allora, prima di entrare in Magnificat, vogliamo approfondire questo atto di carità, questo atteggiamento di Maria di far vedere, far capire, anche far esprimere la misericordia che lei ha ricevuto da Dio nell'Annunziazione, con il dono dello Spirito Santo. Maria si mette al servizio della sua cugina anziana per darle tutto l'aiuto temporale e materiale di cui necessita. Maria lo fa con piacere, per questo che lei va in fretta. La distanza e la fatica non la preoccupano. Nonostante la sua gravidanza, si mise in cammino. Maria ci insegna la misericordia. Siamo alla presenza del suo primo gesto rivolto alla comunità umana, che è appunto un gesto di misericordia. L'ho fatto nei riguardi di qualcuno che le è molto vicino, sia per legame di sangue, perché è la sua cugina, sia per la vita divina che condivide, qualcuno che ha bisogno della sua dedizione. Bisogna anche dire che è una misericordia gratuita che viene condivisa fra queste due donne. Maria non esita a impegnarsi, mentre avrebbe potuto tirarsi indietro trovando una scusa. Inoltre, nessuno obbliga Maria a fare alunché. Dio, attraverso l'angelo, non le ha chiesto niente in questo ambito ed Elisabetta non ha chiesto aiuto. Maria avrebbe potuto astenersi, stare a casa tranquilla, senza fare questa fatica, questo viaggio lungo, nonostante la sua gravidanza. Lo Spirito Santo vuole che il gesto di misericordia di Maria si eserciti in modo tutto divino. La misericordia divina non è forse puramente gratuita? Sappiamo che Dio ci ricolma della sua misericordia in modo gratuito. Noi non ne meritiamo per nulla. La misericordia che Dio che ci arriva è un puro dono. Noi non ne meritiamo per le nostre opere. Così il Padre vuole che Maria sia misericordiosa come Lui. E per questo occorre che il suo primo gesto di misericordia sgorghi gratuitamente del suo cuore. C'è solo l'appello dello Spirito Santo che la spinge a mettersi al servizio della sua cugina. Dio si serve del saluto di Maria ed ad Elisabetta per fare esultare di gioia il bambino. Come dice Luca nel versetto 44, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei occhi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. Così dice Elisabetta. Dopo Maria, Giovanni Battista è il primo che riceve l'influenza della potenza vivificante e portatrice di salvezza di Gesù. Dunque, è anche il primo sul quale Maria esercita la sua maternità divina. Giovanni Battista tace, ma esulta di gioia, perché sapeva che Maria, colui che portava Maria nel suo grembo, era il figlio di Dio. Maria portava nel suo grembo il Dio stesso. Maria non è da sola, Maria non viaggia da sola, viaggia con il bambino nel suo grembo, che è Dio. Dio la accompagna nel suo viaggio. Ecco, in questo salto, questo bambino che esulta di gioia nel suo grembo, e il suo il linguaggio di questo bambino, ecco, è molto importante, perché questo ci fa capire che c'è un'intesa, anche il bambino che sta nel grembo di Elisabetta riconosce la presenza del Signore e esulta di gioia. La qualità della misericordia è un altro punto noi non dobbiamo tralasciare. In questo primo gesto di misericordia di Maria appaiono chiaramente le qualità principali della misericordia. La misericordia deve essere divinamente spontanea, deve compiersi con generosità e rapidità e disponibilità, deve essere perseverante. Dice il testo che Maria si ferma da Elisabetta per 3 mesi, quindi Maria è perseverante. La misericordia deve compiersi con fedeltà, deve esercitarsi nell'umiltà per essere dolce e discreta, altrimenti si ferisce il povero. Il povero è un essere fragile che richiede una grande dolcezza. Maria, nel suo gesto di aiutare la sua cugina Elisabetta, lei esercita la sua atto di carità con tutte queste caratteristiche. Ecco la qualità della misericordia che lei dimostra in questo incontro, in questo atto di carità, in questo servizio che Maria offre alla sua cugina Elisabetta. Ecco l'umiltà di Maria che si mette al servizio di sua cugina, è meravigliosamente ricompensata da Dio. Maria riceve da Elisabetta un nuovo saluto divino dopo quello di Gabriele. Gabriele nell'Annunziazione l'ha salutato con le parole eccellente, noi lo conosciamo. Qui un altro saluto da parte di Elisabetta, è il saluto di una madre che parla in quanto madre, perché sono tutti e due sono madri, tutti e due portano nel loro grembo un bambino. Ecco, questa madre Elisabetta con un linguaggio di madre la saluta dicendo: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Vedete che in queste parole di Elisabetta, Maria viene riconosciuta, Maria viene presentata come madre di Dio, Theotokos. Il primo riferimento già nell'Annunziazione, lo sappiamo, poi qui, anche nella Visitazione, un altro riferimento a Theotokos, madre di Dio. Elisabetta la chiama: a che debbo che venga a trovarmi la madre del mio Signore? Ecco, in questo brano del Vangelo che stiamo meditando, possiamo tirare fuori tantissimi spunti teologici. Sono stati scritti tanti commenti, libri, articoli, studi scientifici, teologici su questo brano del Vangelo, sull'Annunziazione e poi anche sulla Visitazione. Ciò che ci interessa è solo una cosa, cioè di concentrare sul concetto di misericordia. Guardare Maria come madre di misericordia in questi due brani. Ecco, Maria, in quanto è una donna semplice, una donna obbediente allo spirito, alla parola del Signore, compie questo atto di carità con un cuore pieno di misericordia. Ecco, in questo suo servizio alla sua cugina Elisabetta, Maria ci fa capire che compie la volontà di Dio. Gesù stesso dopo dirà: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Maria già si mette in pratica, prima che il suo figlio nascesse, prima che il suo figlio cominciasse il suo ministero pubblico, prima che il suo figlio pronunciasse queste parole: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Ecco, Maria si mette in pratica la volontà di Dio con questo, in questo servizio alla sua cugina Elisabetta. Il Papa Benedetto XVI, nella sua enciclica Deus Caritas Est, numero 107, 108, in questi due numeri, Papa commenta su questo brano della Visitazione. Dice una cosa molto interessante. Noi sappiamo che Benedetto è un grande teologo, comunica alta teologia, una teologia molto profonda con le parole semplici. Ecco, in questa enciclica Deus Caritas Est, nel numero 107 e 108, Benedetto XVI dice che Maria raggiunse in fretta una città di Giuda. Si tratta del delizioso villaggio di Ain Karim, ora divenuta un sobborgo di Gerusalemme, distante circa 150 chilometri da Nazareth. Come non pensare che soprattutto allora, per una fanciulla più o meno adolescente, un villaggio così lungo e faticoso, un viaggio così lungo e faticoso, doveva significare un uscire dal proprio piccolo paese per spaziare nel mondo. In un mondo sconosciuto, a Maria col viaggio verso la montagna doveva sembrare davvero un andare in capo al mondo. Quasi un simbolo di quella missione della Chiesa che Gesù ha voluto veramente estendere a tutto il mondo. Atti 1:8, mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Quello di Maria è realmente un viaggio missionario, nel senso che abbiamo illustrato in tutte le pagine precedenti, un viaggio di annuncio del Vangelo e di trasmissione della fede. Maria infatti accoglie dall'angelo la lieta notizia. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. E all'annuncio ella dà la risposta della fede, eccomi, sono la serva del Signore. È proprio questa fede che spinge Maria ad alzarsi e mettersi in viaggio, obbedendo prontamente all'indicazione dell'angelo. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei. Ed ancora la fede che Elisabetta, pieno di Spirito Santo, riconosce in Maria e per la quale la proclama beata. Lo stesso Luca dice, alla fine, è beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Quindi il suo viaggio verso Ain Karim, ad aiutare la sua cugina, andare in fretta, con prontezza, con un cuore pieno di zelo missionario, pieno di un cuore pieno di misericordia e carità, è un atto nobile, è un atto che ci fa capire come Maria è misericordioso, misericordioso come il Padre è misericordioso. In questo brano che abbiamo riflettuto finora, segue il cantico, il Magnificat. Il Magnificat è un canto meraviglioso. Per questo la Chiesa lo canta tutti i giorni durante le Vespri. Tutta la Chiesa canta insieme a Maria, loda Dio insieme a Maria, il Magnificat tutti i giorni durante i Vespri, perché è un canto di misericordia, un canto che parla proprio della storia di tutto il popolo di Israele e anche della storia personale di Vergine Maria. Nel cantico di Magnificat, Maria dischiude la bontà infinita di Dio e il suo amore per i poveri ed umili. Maria, che rappresenta la comunità cristiana, si identifica con i poveri. Maria, in questo canto di Magnificat, canta la misericordia di Dio, la sua grandezza. Dice che Dio ha guardato l'umiltà della sua serva. Maria si identifica con i poveri, dice che io sono un povera dei poveri. Questa sua identificazione è un indizio della sua umiltà. Questa virtù dell'umiltà è la forma con cui Maria accetta di essere trascurata nel periodo della vita pubblica di Gesù, sapendo che il figlio deve fondare una nuova famiglia e c'è l'ora della madre, arriverà soltanto nel momento della croce, che sarà la vera ora di Gesù. Maria, quanta la misericordia di Dio nel cantico di lode, dicendo: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta Dio mio Salvatore. Il canto della Vergine inizia con queste parole: Maria esalta e proclama la grandezza di Dio, perché ha fatto grandi cose. Alberto Valentini, un grande esperto del Magnificat, che ha fatto la sua conferenza qui qualche settimana fa sul Magnificat, no, come canto di misericordia, avrà parlato in modo più chiaro, ancora più profondo, perché lui è un maestro, è il più grande esperto sul canto di Magnificat. Ecco, lui scrive in uno dei suoi articoli: la prima parte del Magnificat presenta la vicenda di Maria, serva del Signore, sullo sfondo della storia del suo popolo Israele, mentre la seconda parte del cantico, ecco, compendia la storia di Israele, servo di Dio, alla luce dell'esperienza di Maria di Nazareth, serva del Signore. Il canto della Vergine è un inno alla misericordia di Dio Salvatore verso Abramo e alla sua discendenza. Sullo sfondo di tale Helios, cioè misericordia in greco, no? Sullo sfondo di tale Helios, senza fine, si staglia il volto di amore e di fedeltà del Dio di Israele, del Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nel canto del Magnificat, Maria offre una grande testimonianza della misericordia di Dio, rivolto non solo verso Abramo, ma alla tutta la sua discendenza per sempre. Anche noi siamo chiamati a cantare la lode di Dio, ricordando tutte le grandi opere di misericordia che Dio ha fatto in ciascuno di noi. E non voglio soffermare ancora di più su questo Magnificat, perché avete già ascoltato padre Alberto Valentini. Chi non ha potuto può anche ascoltare nel sito del Centro Cultura Mariana, dove il padre Ermano Tognolo mette alla disposizione di tutti, no? Tutte le conferenze che vengono fatte qua. Allora, il Magnificat di Maria, il canto di Magnificat è un canto di misericordia per eccellenza. Ecco, con quelle parole finisco la prima parte della nostra riflessione. Passiamo al secondo brano, cioè Maria nelle nozze di Cana, Giovanni 2:1-12. Io non voglio leggere il brano per brevità del tempo, per risparmiare un po' di tempo, per avere tempo per riflettere su questo brano. Noi abbiamo tante volte ascoltato questo brano così bello, importante, per Maria, madre di Gesù, che va alle nozze di Cana. Nella festa delle nozze, o festa del bell'amore, che si svolge in Cana di Galilea, descritta dal Vangelo di Giovanni, è presente la madre di Gesù e Gesù con i suoi discepoli. Questa presenza fa assumere al convito di nozze un carattere particolare, dato dall'unione dello sposo con la sposa, che rappresenta la nuova alleanza tra Cristo e l'intera umanità, secondo il piano salvifico promesso fino al principio. E in questa gioiosa festa, resa più sacrale della presenza di Maria e di Gesù, che Gesù, su invito di sua madre, compie il primo segno, mutando l'acqua in vino. Vedete che per l'iniziativa di Maria che Gesù apre il suo ministero pubblico. Maria che prende iniziativa e chiede il suo figlio di fare il primo miracolo. Maria dice: figlio, non c'è più vino. Però Gesù risponde: donna, cosa c'è fra me e te? La mia ora non è ancora giunta. La risposta di Gesù può sembrare come una risposta negativa, può sembrare che Gesù respinge la sua madre, può sembrare che Gesù dà una risposta quasi da escludere, da mandare via la sua madre, di non dare ascolto alla sua richiesta. Ma niente, noi dobbiamo capire che Maria subito dice ai suoi servi: fate quello che vi dirà. Come mai che Gesù ha dato una risposta apparentemente negativa e Maria dice ai servi, agli altri, che fate quello che vi dirà? Perché Maria sapeva che il suo figlio avrebbe fatto qualche cosa per salvare gli sposi da questa disgrazia. Maria ben conosceva il suo figlio. Maria aveva una grande fede nel suo figlio. Questa sua richiesta, il fatto che Maria interviene nel momento giusto della necessità, ci fa capire il cuore di Maria. Maria poteva stare tranquilla, zitta, indifferente, ma Maria, come una Madonna che capisce il bisogno degli altri, interviene, chiede al suo figlio di fare il primo miracolo. Ecco, diverse volte noi pensiamo che Giovanni, questo è il fatto, che Giovanni non dice, non scrive mai neanche una volta il nome proprio di Maria nel tutto il Vangelo di Giovanni. Dice sempre la madre di Gesù, e Mater tu Gesù. Perché non nomina, perché non menziona mai il nome di Maria? Dice sempre madre di Gesù, sia qui che anche nel capitolo 19, versetti 25 e 27, Maria sotto la croce, no? Anche lì c'era madre di Gesù sotto la croce. Questo è un fatto. Poi un altro punto da ricordare: Gesù chiama la sua madre sempre con questa parola, donna. In questo primo segno, alle nozze di Cana, Gesù lo chiama donna, cosa c'è fra te e me, gyne in greco. La stessa parola utilizza anche sotto la croce. Gesù dice: donna, ecco il tuo figlio. Perché chiama la sua madre donna? È un punto molto importante da riflettere nella teologia giovannea. Per l'Evangelista Giovanni, Maria ha la sua importanza non per il suo nome, ma per il ruolo che lei gioca. Il suo ruolo qual è? Di essere madre di Gesù, madre del nostro Signore, la sua maternità che conta più che il suo nome proprio. Maria è la nostra madre di Gesù, è la nostra madre, per quello lui affida la sua madre a Giovanni sotto la croce, prima di morire. Ecco, lasciamo questi argomenti teologici che sono più complicati, io ho fatto più semplice possibile, entriamo qui al nostro discorso, al nostro tema di misericordia in questo brano del Vangelo. La misericordia di Maria, dove la vediamo? Proprio nel suo atteggiamento di intervenire al suo figlio e poi dire ai servitori: fate quello che vi dirà. Questo dialogo fra Maria e Gesù è un dialogo che induce gli studiosi a interpretazioni differenti. È un dialogo molto complicato. Ci sono tanti diverse interpretazioni, però una cosa è certa: il cuore di Maria, mossa dalla misericordia di fronte a una situazione di disagio, questo è certo, il suo cuore è mosso, Maria è mossa dalla misericordia in questa situazione, di fronte a una situazione di disagio e di disgrazia. L'intervento di Maria è un segno chiarissimo che lei è una donna sensibile e il suo cuore è pieno di compassione e amore verso le persone in necessità. Il Concilio Vaticano II interpreta che allora Maria fu mossa da misericordia. Io ho preso questa frase dal Lumen Gentium, non è che ho inventato io. Maria mossa da misericordia. Dove lo troviamo? Nella Costituzione Dogmatica Lumen Gentium numero 58. Il Concilio Vaticano II dice che Maria fu mossa dalla misericordia. Perciò la Chiesa guarda Maria come colei che funge da mediatrice tra Cristo e Chiesa. Maria è colei che intercede per i bisognosi con un cuore pieno di compassione e amore materno. Il suo amore per i suoi figli non cessa mai, anzi, diventa più intenso quando si ama bisognosi della misericordia di Dio. Questo è molto importante. L'unico evangelista che narra questo evento delle nozze di Cana è Giovanni. Il vocabolario che usa lui in questo brano, soprattutto la parola chiave per capire questo brano, è la parola donna, perché la stessa parola donna usa qui, ci sono anche altre parole chiavi come ora, questa ora qui in questo brano e anche al momento della sua morte sul Calvario. Qual è la ora di Gesù? No? La ora di Gesù era la sua passione, morte e la risurrezione. La parola chiave donna che noi troviamo qui in questo brano viene utilizzato da Giovanni nell'episodio sul Calvario, Maria sotto la croce. La stessa parola donna Giovanni adopera in un altro brano, nell'Apocalisse, capitolo 12, donna vestita di sole. A chi riferisce? A Maria Santissima. Noi leggiamo col brano, capitolo 12 del libro dell'Apocalisse, nel giorno per la festa dell'Assunta, no? Il 15 agosto. Allora sono tre brani dove Giovanni usa la parola donna. Come capire dal punto di vista del sfondo dell'Antico Testamento? Genesi 3,15, la stessa parola donna. Dio, dopo che l'uomo ha peccato, quando Dio castiga il serpente, Dio dice: io porrò inimicizia fra te e fra una donna. Quella donna schiaccerà la tua testa. Vedete, la donna già preannunciata da Dio, per quello noi lo chiamiamo, Genesi 3,15 viene chiamato il protovangelo, la prima buona novella, la promessa di Dio per redimere l'umanità. Genesi 3,15, la donna di cui parla è Maria. Allora, per stringere il nostro argomento, il discorso, perché mancano ancora solo pochi minuti, Maria, secondo Giovanni, evangelista Giovanni, è la donna di misericordia, la donna di carità, la donna che si mette al servizio degli altri, come nelle nozze di Cana. Maria partecipa al dolore degli altri. Maria partecipa al dolore del suo figlio Gesù sotto la croce. Maria è una donna che sa amare, Maria è una donna che capisce la nostra pena, la nostra sofferenza, la nostra necessità. Quindi, riflettendo su questi due brani oggi, che il tema di quest'oggi che ci presenta, possiamo dire due cose importanti. Primo, il ruolo che Maria gioca nelle nozze di Cana, non solo come una madre che prende cura dei suoi figli, ma anche come una donna attenta ai bisogni degli altri e come una donna attenta nelle difficoltà e i disagi delle persone. Questo racconto delle nozze di Cana, Maria funge da un esempio per eccellenza per l'attenzione, la sensibilità e l'amore verso l'altro. Ecco, questo che manca oggi nella nostra società, nel nostro contesto in cui noi viviamo, no? Il più grande male che esiste è l'indifferenza verso il prossimo. L'indifferenza, che me ne frega, quello soffra, muoia, che me ne frega, basta che io sia buono. Ecco l'egoismo, no? La mancanza di carità, mancanza di sensibilità verso l'altro, è il più grande peccato che esiste nel nostro mondo. Ma Maria, in questi due brani, dalla Visitazione e la Nozze di Cana, che cosa ci insegna? Maria è una donna, una fanciulla incinta, nonostante la sua gravidanza, si mise in viaggio, cammina 150 chilometri, sappiamo quell'epoca come dura il viaggio, e cammina in fretta per aiutare la sua cugina Elisabetta che era anziana. E in questo brano del Vangelo di Giovanni, nelle nozze di Cana, Maria che prende l'iniziativa, Maria che capisce la necessità degli altri, vuol rettificare questa disgrazia, questa situazione di disagio, parla al suo figlio, ecco per la sua intervenzione, ecco per il fatto che lei interviene al suo figlio, qui avviene il primo miracolo di Gesù. Giovanni non le chiama miracolo, lo chiama segno, sono sette segni nel Vangelo di Giovanni, no? Il primo segno di Gesù. In questo primo segno Gesù manifesta la sua gloria e i suoi discepoli credono in lui, così finisce questo brano. Ecco la fede, no? E vedete, tutto per l'iniziativa di Maria, quante cose succedono? L'acqua diventa vino, i discepoli credono, no? Ancora prima Gesù manifesta la sua gloria. Tutto da dove ha inizio? Dalla parola di Maria. Con il suo cuore misericordioso, che è il suo cuore che è pieno di amore e carità verso gli altri. Ecco, con questi due punti io vorrei concludere la mia riflessione, perché abbiamo solo 5 minuti. Maria è la donna di misericordia per eccellenza. Impariamo da lei di avere pietà, avere misericordia verso gli altri. Maria è la donna per eccellenza nella nostra vita, per la misericordia di Maria dovrebbe essere il nostro punto di riferimento. Impariamo da lei, impariamo da Maria come vivere la nostra vocazione cristiana, con lo stesso spirito di Maria, icona della misericordia. Vogliamo concludere con le belle parole del cardinale Angelo Amato, che scrive in un articolo sulla Regina Martyrum dell'anno 2002, scrive così: come Maria ha aiutato Gesù a crescere in età e grazia davanti a Dio e agli uomini, aiuterà tutti i suoi fedeli a crescere in carità e misericordia davanti a Dio e agli uomini, davanti al prossimo. Alla spietatezza dei nostri tempi, il Signore oppone la beatitudine della misericordia come unica e adeguata risposta del fedele cristiano. Alla malvagità della nostra epoca, Maria ci insegna a contrapporre l'arma veramente letale dell'amore misericordioso, che disintegra con la potenza della sua carità i malvagi proposti dell'empio. Oggi più che mai, ogni fedele battezzato deve farsi figlio o ancella dell'amore misericordioso. E poi questa parola molto importante, questa frase molto importante, dice: la misericordia è l'antidoto da iniettare nella nostra civiltà per bloccarne il cinismo e la ferocia. Ecco, la misericordia è la medicina per noi. Con questo la misericordia è il dono più grande che noi abbiamo ricevuto, e anche noi dobbiamo vivere questa misericordia di Maria, imparando da Maria Santissima. Con queste parole concludo la mia conferenza e ringrazio a tutti voi per la vostra attenzione. Possiamo, ancora abbiamo 5 minuti, se qualcuno vuole fare le domande, o aggiungere qualche altra vostra riflessione, potete fare con piacere.
Dicevo all'inizio che il nostro padre Denis, profondo e semplice, lineare, che fa capire immediatamente non soltanto la parola, ma il contenuto della parola, il significato. E in questa relazione lo ringraziamo di tutto cuore, perché ci ha donato i due, per così dire, quadri in cui la Vergine Maria appare nella sua veste materna misericordiosa, è la misericordiosa per antonomasia, e perché ha aggiunto, giustamente, è la madre, madre di Dio e madre nostra. Qualche domanda a voi? Soltanto per aggiungere quello che diceva padre Denis, nella bolla di indizione il Papa, ricordando il Magnificat, dice quello a cui ha accennato il padre Denis, cioè il suo canto di lode sulla soglia della casa di Elisabetta fu dedicato alla misericordia che si estende di generazione in generazione. E il Papa aggiunge: anche noi eravamo presenti in quelle parole profetiche della Vergine Maria, e questo ci sarà di conforto e di sostegno mentre attraverseremo la Porta Santa per sperimentare i frutti della misericordia divina. Questo Papa Francesco nella bolla di indizione del Giubileo. Qualche domanda vostra?
Padre, mi ha colpito molto il concetto che lei diceva, che la donna si riferiva anche alla Genesi. Mi piacerebbe sapere qualche cosa di più di quello che lei ha accennato adesso, perché è stata per la prima volta, almeno, sì, pensavo che era la Madonna, ma in questo senso proprio più profondo. Grazie.
È una domanda molto interessante, ma non è di facile risposta, perché ci vuole molto tempo per approfondire questa domanda, però cerco di rispondere in due parole. Quando noi leggiamo il Giovanni, bisogna sempre fare riferimento all'Antico Testamento, perché Giovanni inizia il suo Vangelo facendo riferimento al libro di Genesi. Lui inizia: in principio era il Verbo, no? In arche. Come inizia il Genesi? Bereshit, in principio Dio creò. Sempre lui fa tanti riferimenti all'Antico Testamento. Quindi, per capire la parola donna nel Vangelo di Giovanni, due volte lui usa il riferimento a Maria, qui nel Nozze di Cana, donna, poi anche donna, ecco il tuo figlio, 19, capitolo. E poi anche lo stesso Giovanni usa nel capitolo 12, no? Donna vestita di sole, e ci aiuta il suo ruolo di donna, facendo riferimento a Genesi, alla luce di Genesi 3,15 possiamo capire meglio questa parola donna. Questa era la mia riflessione. Grazie.
Qualche altra vostra domanda? Forse padre Denis, un elemento possiamo dire che prolunga. Sei partito con le nozze? Lo sposo e la sposa erano presenti alle nozze? Ma come si chiude l'Apocalisse? Si chiude ancora con la parola donna e con le nozze dell'agnello. E anche la tradizione antica ha interpretato la donna dell'Apocalisse 19 e 21, ha interpretato la donna come l'immagine e della Gerusalemme celeste escatologica che scende da Dio e della Vergine Maria che impersona tutta la Chiesa futura. E perciò le nozze che iniziano, per così dire, con la fede dei discepoli a Cana di Galilea si completeranno eterne nella gioia, dove saremo anche noi parte viva con Maria di questa sponsalità d'amore del Verbo Eterno, l'Agnello, immolato per noi. E quindi è bellissimo questo raccordo, sempre con Giovanni, sempre con Giovanni. Grazie a voi, grazie a padre Denis di questa lezione che ci ha tenuta. Ho detto semplice e profonda che rimarrà nel nostro cuore e che potremo poi, lui ha detto che me la preparerà, potremo poi rileggere nel nostro sito sotto attività, Centro di Cultura Mariana Attività, dove faremo nei sabati mariani. Potreste anche risentire la conferenza, ma però aggiungeremo il testo perché ci aiuterà a meditare e ad approfondire. Grazie Padre Denis.
Grazie a voi. Grazie.